Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
E bentornati al nostro nuovo appuntamento con Open Horizon Study Abroad. Sono Simone, accanto a me Valentina.
Ciao a tutti.
E oggi abbiamo ben due ospiti dall'area nord dell'Europa. Vi ricordiamo che è il programma che affronta il tema dell'internazionalizzazione all'interno dell'Ateneo. E per l'appunto oggi abbiamo due casi distinti. Abbiamo con noi Mario, che è stato in Danimarca a svolgere tesi su proposta.
Ciao ragazzi.
E Fabio, che invece ha solo svolto corsi in Finlandia.
Ciao a tutti.
Bene, affronteremo quindi questa differenziazione delle tipologie di mobilità, ma prima ci ascoltiamo il primo brano, Shooting Stars, Bag Raiders.
Thank you.
Ed eccoci tornati. Allora, abbiamo detto che insieme a noi abbiamo Mario e Fabio, che hanno fatto due esperienze completamente diverse, sempre all'estero. Abbiamo Fabio con l'Erasmus e Mario invece con una proposta di tesi all'estero. Allora, quali sono le principali differenze fra queste due cose? Praticamente abbiamo l'Erasmus, che, come abbiamo già detto anche in puntate precedenti, vi sono altre università all'estero che hanno accordi con il Politecnico e che hanno preselezionato dei corsi che, e adesso poi Fabio magari ci racconterà un pochino meglio, che devono seguire, che sono corsi proposti dall'università estera. Invece poi abbiamo con noi Mario, che invece ha fatto una tesi su proposta, dove praticamente è stato lui stesso a proporre un'università, adesso ci racconterà poi tutto nel dettaglio, e a proporla al Politecnico, e il Politecnico poi ha accettato la sua proposta e ha potuto scegliere i propri corsi di insegnamento.
Direi di vedere prima magari l'esperienza di Fabio, quella che diciamo conosciamo un po' meglio, quella dell'Erasmus, di come funziona questo mettersi d'accordo delle varie università sul programma.
Sì, certo. Allora, prima di tutto bisogna interessarsi e guardare il bando estivo. Io ho fatto il bando estivo, uh-huh. E ci sono varie opportunità. Si può fare un Erasmus a livello europeo o un Erasmus a livello mondiale, quindi al di fuori delle nazioni europee.
Sì, quindi in quel caso siamo nel caso dell'Erasmus extra UE.
Esattamente. Io mi sono interessato a quello europeo. Ho scelto la mia destinazione, in questo caso la Finlandia, in particolare Helsinki, uh-huh. E a quel punto, una volta uscito diciamo le graduatorie, quindi ho visto che ho vinto la borsa di studio, uh-huh. Ho iniziato le pratiche per scegliere i corsi, e quindi in particolare il Learning Agreement.
Sì.
E sostanzialmente bisogna far corrispondere dei corsi che si faranno lì all'università ospitante con dei corsi che si tengono qui al Politecnico, uh-huh. E cercando anche di ovviamente far corrispondere il numero dei crediti per
certo.
Quanto possibile.
Quindi infatti ne avevamo parlato l'altra volta, anche grazie alle indicazioni forniteci dall'ufficio mobilità, c'è questo accordo che si fa tramite questa procedura chiamata Learning Agreement. Corrispondono le materie, corrispondono i crediti, i campi di studio, e tutto dovrebbe quadrare.
Esatto.
Vediamo invece come funziona la tesi su proposta che ha fatto Mario.
Allora, la procedura per la tesi su proposta in realtà è molto più snella di quella dei corsi fatti con l'Erasmus, però è un po' più difficile, poiché di base devi essere tu, studente, tu candidato, a proporre un progetto di tesi o anche di corsi al Politecnico, e poi sarà il Politecnico a decidere se o meno accettare la tua proposta. Ovviamente l'accettazione dipende da due supervisor. Uno, devi trovarlo nel paese ospitante, che può essere un'università oppure anche un'azienda, e poi c'è il supervisor del Politecnico, che praticamente la persona che poi andrà a seguire l'intera procedura. Fatto ciò, è molto semplice, c'è un modulo scaricabile dal portale del Politecnico, servono due firme, quella dei due supervisor, e il gioco è fatto. Poi bisogna aspettare ovviamente la graduatoria, anche in questo caso c'è una graduatoria, che, se non sbaglio, non vorrei dire scemenze, ma sono fondi del Politecnico, non fondi europei, che come invece il programma Erasmus, perciò ovviamente sono molto più ridotti di quelli che un programma Erasmus a livello europeo può fornire. Però la libertà che ti dà il progetto di tesi su proposta è molto molto maggiore.
Quindi comunque è qualcosa che è vincolata in qualche maniera dalla tesi proposta, quindi dal progetto che si propone all'università, nel senso, nel momento in cui io chiedo di svolgere questo programma, devo già presentare l'idea di tesi che voglio
certo
portare.
Certo, e bisogna presentarla al tuo supervisor del Politecnico. Se lui deciderà che il progetto è valido, bene, ti darà, diciamo, tra virgolette, la sua firma, altrimenti, non avendo la sua firma, non puoi fare proprio domanda.
Direi che dopo questa breve presentazione ci ascoltiamo un brano e dopo parleremo più specificamente delle esperienze di entrambi. Partiamo con Seven Years di Lucas Graham. Thank you.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
E allora era Lucas Graham con Seven Years, un brano di cui stavamo parlando con Mario nel fuori onda, perché gli rievoca vari ricordi della sua esperienza in Danimarca, proprio perché è un artista danese, ma ce ne vuole parlare proprio lui.
Vero, vero. Lucas Graham è il vocalist di una band che, se non sbaglio, prende il nome da Lucas. È un artista danese che è nato e cresciuto nel quartiere di Christiania. Io non so se avete mai sentito parlare di Christiania. Christiania è praticamente il baluardo europeo della cultura hippie, l'ultimo baluardo europeo della cultura hippie, dove un sacco di hippie, ma vecchio stile.
Quindi reduci da Woodstock.
Sì, veramente reduci da Woodstock, vivono ancora tutt'oggi. E lui è nato lì, e già pensare al fatto che lui sia potuto esplodere da una realtà come quella è veramente da apprezzare. Ma quali sono praticamente le peculiarità di Christiania? A Christiania, come molti sapranno, è possibile vendere la marijuana.
Ah.
Attenzione però, perché non è legale la marijuana in Danimarca, ma è tollerata dalle forze dell'ordine solo all'interno di quel quartiere, che è ben diviso dal resto della città. Anzi, la differenza è lampante appena ci si avvicina a questo quartiere. Vedere, si trova attaccato al quartiere ricco di Copenaghen, quindi si vede una differenza incredibile tra le abitazioni che stanno fuori e dentro il muro di Christiania. Le regole di Christiania sono abbastanza semplici, le trovate su un cartellone all'inizio sì. del quartiere. Mm-hmm. Non si possono fare fotografie.
Ah.
Non si può correre perché potrebbe generare panico, vero? E la terza è che c'è l'obbligo di divertirsi.
Oh, bellissimo. Beh, ti potevi trasferire direttamente a Christiania invece di andare in Danimarca, andavi a fare l'università là dentro.
Non so se il Politecnico avrebbe accettato la proposta.
Sì.
Tu sei sul proposta a Christiania. E invece vediamo qualcos'altro di folcloristico per quanto riguarda l'esperienza di Fabio in Finlandia.
Sì, allora, guardate, la cosa più bella e scioccante che ho trovato ad Helsinki e in Finlandia in generale è il fatto che in Finlandia c'è una sauna per persona.
Ah!
Una cosa allucinante. Pensate che nella stessa università ci sono ben 7 saune.
Ah, nell'università!
Pensate, e la cosa più bella è che loro, oltre, diciamo, ai classiche feste che si possono organizzare in discoteca, mm-hmm. loro organizzano delle sauna party. Cioè si va in pratica su queste saune, diciamo nell'altro ci si può mangiare, c'è musica, mm-hmm. si compra la birra, mm-hmm. o da bere in generale, e poi si va a fare la sauna.
Sì.
E rigorosamente nudi completamente.
Almeno
sì, sì, assolutamente nudi. E la cosa assurda è che i finlandesi non parlano, sono timidi, però non hanno alcun problema ad andare con sconosciuti nudi in sauna.
Beh, è un tipo davvero di timidezza diverso.
Sì, sì, sì. No, dai, è troppo interessante come confronto culturale.
Assolutamente.
Diciamo che poi il fine, come delle nostre feste, come della sauna, è quello di andare a sudare, quindi c'è qualche analogia, diciamo.
Però invece di andare in aula studio vai in sauna,
pensa. Ma dai, tanto alla fine in aula studio se ti prende il nervosismo sudi pure là, quindi
sì, la sauna la fai
sì,
lo stesso.
Sì, dai. Va bene, dai, riprendiamo allora dopo il prossimo brano, Little Green Bag di George Baker.
Losing my mind. On the side, in the night, all of a sudden.
E per chi non lo ricordasse, questa era la colonna sonora del film Le Iene, una colonna sonora abbastanza interessante anche in tutto in tutti i brani di cui si compone. Ma riprendiamo il discorso che stavamo facendo.
Sì, esatto, abbiamo parlato un attimo di un po' questa curiosità delle saune in Finlandia, ma parliamo un attimo un pochino più delle cose pratiche che magari interessano magari altri ragazzi come voi che vogliono partire. Come avete trovato casa? Se qualcuno vi ha aiutato? Quali sono le modalità della Danimarca e della Finlandia? E in che modo si può trovare un affitto? Partiamo magari dalla Finlandia, appunto.
Allora, sostanzialmente per trovare una casa, le informazioni me le ha date la stessa università ricevente.
Ah.
Una volta, diciamo, che sono stato accettato, mi è arrivata appunto un'email di accettazione con tutte le informazioni riguardanti l'università e per trovare una casa. In particolare lì in Finlandia c'erano due, diciamo, organizzazioni, una che si chiamava OAS e un'altra di cui non ricordo il nome, e sostanzialmente tramite queste organizzazioni tu cercavi una casa.
Mm-hmm.
E in particolare l'OAS era, diciamo, un po' nella zona di Helsinki, e mentre l'altra si trovava una residenza proprio nel campus dell'università.
Mm-hmm. E quindi in qualche maniera ci si trova un po' agevolati nel momento in cui ci si approccia.
Sì, esattamente,
all'inizio.
Sono loro stessi che ti danno informazioni su come trovare mm-hmm. una casa.
E quindi tu alla fine hai scelto l'esperienza in casa oppure in residenza?
Ho scelto la casa, mm-hmm. l'OAS, sostanzialmente per un motivo pratico, perché sono stati i primi a rispondermi.
Mm-hmm.
Quindi avevo paura che, perché una volta rifiuti non,
certo,
puoi più, diciamo, non hai una seconda possibilità.
Mm-hmm. Sì, sì, sì. E allora ci spostiamo, vediamo in Danimarca.
Sì, beh, Mario, raccontaci un pochino invece la tua esperienza, che era completamente diversa, quindi non era una università in collaborazione col Politecnico. Come hai fatto?
Sì, io mi ricollego proprio all'ultima parola che ha usato qui il mio collega, che è paura, perché trovare casa per noi a Copenaghen è stato un trauma.
Un dramma.
Abbiamo iniziato a luglio, fine luglio in Italia, cercando, mandando centinaia di email a diversi affitto, come si dice, landlord?
Sì, no, non mi viene, ma comunque ci siamo
capiti. Okay. Ma nessuno, e dico nessuno, ha mai risposto, e quei 5-6 che ci hanno risposto ci hanno detto di no. Questo perché a Copenaghen c'è una emergenza abitativa ed è molto molto difficile trovare casa, anche pur volendo pagare tanto. Non era questione di prezzo, era proprio questione di disponibilità. Al che ci siamo rivolti all'università, e qui c'è stato lo shock numero 2. Ci siamo resi conto che noi del sud Europa,
sì,
soprattutto italiani e spagnoli, mm-hmm. Diciamo, non erano aiutati come per esempio i canadesi o i tedeschi. Diciamo, eravamo molto meno aiutati dall'università. Alla fine abbiamo trovato casa con il metodo più antico di tutti, che è il passaparola, con altri ragazzi italiani
che erano lì.
Sì, erano lì già da un mesetto, e ci hanno trovato casa loro facilmente, perché il vicino di casa affittava l'appartamento sopra a quello dove abitavano loro, e quindi ci hanno inserito lì. Quindi,
insomma, è un'esperienza più difficile di trovare lavoro, praticamente. Sì,
sì, sì, sì, sì, molto difficile.
Della serie mandare 100 curriculum a 1000 aziende, manco mezza che risponde.
Insomma, in Danimarca è più difficile forse trovare casa che lavoro.
Sì, quello sicuramente, ma non credo sia tutta la Danimarca il problema, ma solo la capitale.
Ah,
sì.
Ma questa affluenza, per esempio, a cosa è dovuta, a questa emergenza abitativa, insomma?
E l'emergenza abitativa è dovuta intanto perché lì non concedono il suolo pubblico a tutti,
uh-huh.
possono costruire soltanto dei grandi studi, che tu, avendo studiato architettura, forse conoscerai,
uh-huh.
e quindi non ci sono materialmente le abitazioni,
ah,
e ovviamente,
okay,
le poche che ci sono vengono affittate a caro prezzo.
Quindi, insomma, bisognerebbe spostarsi all'esterno della capitale per abitare in maniera un
sì,
po'
sì, però
più...
poi non so se ne valga la pena andare in Danimarca.
Esatto, sì, sì, sì. Va bene, allora riprendiamo questa interessante conversazione dopo il prossimo brano dei Prodigy, Out of Space. E allora ripartiamo con rimarcando la differenziazione tra il fatto di svolgere il programma Erasmus che prevede i corsi e invece la tesi su proposta che non prevede i corsi ma solo la tesi. Ci rivolgiamo in questo momento a Fabio che appunto ha svolto il programma Erasmus e ci chiediamo di come ha, se è riuscito a far combaciare le materie che avrebbe dovuto seguire qui a Politecnico e che invece poi ha seguito in Finlandia.
Sì, allora, prima di tutto diciamo, sono andato sul sito dell'università ospitante per andare a cercare i possibili corsi che potevo seguire lì. E una volta trovati, diciamo, me li sono scritti tutti come lista e poi io sostanzialmente ero anche abbastanza fortunato perché per terminare i miei studi avevo solo due materie da 6 crediti liberi, mm-hmm. un'altra materia da 8, però sempre crediti liberi.
Tra l'altro, su quale corso di studi? Cosa hai studiato?
Io ingegneria meccanica, specializzazione automazione.
Ok.
Quindi a quel punto anche il mio referente mi ha detto che ero, diciamo, abbastanza libero, essendo crediti liberi,
mm-hmm.
e potevo, anche se non c'è una corrispondenza esatta, poteva andare bene.
Mm-hmm.
Poi fortunatamente, diciamo, ho trovato dei corsi abbastanza corrispondenti a quello che dovevo fare io, quindi avevo per esempio 2 corsi di progettazione, quindi in, diciamo, loro, non SolidWorks, un altro programma di modellistica 3D, poi sì. 2 corsi di tecnologia meccanica.
Ma per esempio hai trovato delle differenze proprio nell'approccio allo studio culturale?
Sì, assolutamente sì.
Ecco, allora,
prima di tutto il rapporto che c'è col professore è molto diverso. Infatti c'è un rapporto, diciamo, molto più amichevole, nel senso che
c'è meno distacco.
Sì, esattamente, è molto più semplice rapportarsi col professore. Ah, e poi un'altra caratteristica che ho visto è che rispondono subito alle mail. Subito, dopo mezz'ora ti rispondono.
Il professore.
Sì, 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 assolutamente. E poi anche per quanto riguarda come passare gli esami, come sono strutturati i corsi, è molto diverso perché lì è come, diciamo, un po' come le scuole superiori, diciamo, nel senso che non c'è un esame finale che tu devi studiare tutto il corso, ma ci sono, diciamo, degli esami intermedi,
mm-hmm.
e quindi una volta che, diciamo, li hai passati, l'esame finale è quasi una formalità,
sì.
quindi è abbastanza, okay. diciamo, è più semplice studiare e passare il corso.
Esatto. E anche dal punto di vista della, del fatto che si dice che spesso qui si punti molto sulla teoria, invece in paesi come questi sulla pratica
sì,
lo hai trovato.
Sì, 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 è vero. Infatti, diciamo, per esempio avevo questi 2 corsi di progettazione che cioè dovevo proprio realizzare un modello poi da presentare come un progetto e fare un'esposizione.
Mm-hmm.
Mentre per esempio un altro corso di tecnologia meccanica dove abbiamo potuto utilizzare le stampanti 3D,
mm-hmm.
quindi abbiamo effettivamente realizzato un pezzo meccanico da presentare poi al professore con una relazione scritta, quindi diciamo meno teoria e più pratica rispetto al Politecnico.
Sì, no, questa effettivamente è una cosa che anche agli altri
sì,
ragazzi gli hanno confermato,
diciamo,
l'altra volta. Sì, sì, infatti.
Sì, sì, è una questione culturale.
Esatto, sì, sì. Invece tu, Mario, tu hai fatto un'esperienza diversa, non hai seguito corsi, hai fatto la tesi, ma comunque ti sei interfacciato con un professore, quindi come hai visto l'università, come ti sei trovato e come viene gestita?
Sì, certo. Intanto io non demonizzerei questo fatto che in Italia si punti molto sulla teoria, perché è vero, sì, anche in Danimarca si puntava molto sulla pratica, ma spesso era una pratica abbastanza sterile, in quanto provavano tutto, anche cose che poi in teoria non stavano in piedi.
Sì.
Quindi, ok, magari in Italia ci vorrebbe un po' di pratica in più, però diciamo che avendo la teoria, la pratica si impara facilmente, il contrario non è invece valido. Per quanto riguarda invece il progetto di tesi, lì dal punto di vista lavorativo è stato grandioso, perché professore super disponibile, non avevo degli orari fissi, potevo andare in ufficio quando volevo. Avevo un ufficio tutto mio, il computer,
questo sì.
Sì, computer fornito da loro. e in più avevo questo meeting settimanale. Però se io durante la settimana poi, che ne so, sarei voluto andare a Londra o a Parigi o tornare in Italia, lui non avrebbe avuto nessun problema, bastava semplicemente comunicarglielo. Anche perché la comunicazione è veramente super efficiente, sia questo... con email sia con Skype.
Mm-hmm. Vabbè, questo è un punto a favore, insomma. Sì. È una grossa libertà anche poter, cioè essere libero di comunicare, sentirti libero, poter anche allontanarti per un certo periodo, mm-hmm. è qualcosa di veramente ottimo.
Sì, 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 garantisce libertà. Abbiamo visto come funziona la settimana in Danimarca, secondo me fra poco vedremo come funziona il fine settimana, ma
sì,
prima
infatti.
Ci ascoltiamo una canzone degli Outkast, Sorry Mrs. Jackson.
Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, 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 baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
My baby is drama, mama, don't like me. She's doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown.
If I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. See your little nose ass home girl, you got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Jackson. Jackson, ooh,
Ed eccoci qua tornati con Fabio e Mario. Allora, stavamo parlando adesso nel fuori onda un pochino delle varie curiosità e soprattutto anche del perché avete scelto queste destinazioni. E quindi magari cominciamo da Fabio, così ci spieghi un pochino perché la Finlandia.
Sì. Allora, diciamo, tra le possibili mete che potevo scegliere, diciamo, era quella più intrigante, nel senso che c'erano molte destinazioni in Spagna o in Francia, però diciamo che ho pensato che, diciamo, andare in Francia o in Spagna, la cultura sì è diversa, ma non è molto diversa da quella italiana, mentre andare in un paese come la Finlandia, dove è completamente diverso, quindi provare uno stile di vita molto diverso da quello che può essere del sud Europa, sostanzialmente per questo motivo.
Sì, sì, sì. Beh, vediamo invece la Danimarca, che diciamo siamo sempre nelle stesse zone del nord Europa, ma nel caso di Mario, perché l'hai scelta?
Sì, diciamo che la motivazione più importante è stata quella di scegliere un paese in cui potessi migliorare la lingua inglese. E allora lì le destinazioni non erano molto ampie, perché o si andava in Inghilterra,
sì,
o si andava nel nord Europa. Ho preferito il nord Europa perché, diciamo, l'ho vista da un punto di vista a lungo termine. Magari andare ora nel nord Europa a 24 anni si poteva fare, andarci poi a 40 no, quindi magari non ci sarei mai andato nella mia vita nei paesi scandinavi, mentre, come diceva Fabio, in paesi come Spagna, Francia o, che ne so, Austria si può andare molto più facilmente, perché sono molto più vicini sia dal punto di vista geografico, mm-hmm, ma soprattutto dal punto di vista culturale.
Certo, sì.
Ecco, a proposito appunto di questa da cultura diversa, magari ci avevamo accennato prima un po' che avremmo parlato del fine settimana e come si passa in Danimarca e in Finlandia il fine settimana. Ma parlateci un pochino del vostro tempo libero, come veniva passato.
Allora, il fine settimana in Danimarca iniziava il venerdì pomeriggio, più o meno verso le 3 del pomeriggio, perché
suonava la campanella.
Sì, perché la cultura scandinava prevede non solo stipendi molto alti, ma anche orari di lavoro molto ristretti, come avrete sentito.
Quando se ne va via il sole, quindi praticamente non lavorano mai.
Perfetto, è proprio così, è proprio così. Quindi alle 3 del pomeriggio si finiva e l'università al suo interno aveva dei mega pub organizzati,
ecco,
che attendevano sia gli studenti ma anche i professori. Perciò si andava a fare i mitici Friday bar nei pub dell'università.
Vado a farmi una birra col prof.
Subito. Tesi su proposta sul momento lì al pub, diciamo. Ma poi tra l'altro ci hai parlato nel fuori onda del fatto che esistono anche dei vantaggi per gli studenti sia danesi che europei. Poi chiederemo la stessa cosa a Fabio, vediamo quali sono appunto all'interno dell'università questi vantaggi.
Beh, certo, cioè, fare lo studente universitario in Danimarca è tutta un'altra cosa rispetto a che farlo in Italia. Prima di tutto, se sei cittadino danese, gli studenti universitari sono stipendiati.
Già qui andiamo.
Un contributo statale di circa 650 euro, se non erro, e al quale può accedere anche uno studente straniero, a patto che abbia un lavoro part-time di minimo 10 ore settimanali, massimo 20.
E questo
non sono neanche tante.
No, infatti, ma poi...
Ed inoltre c'è da dire che in Danimarca l'università pubblica è gratuita per tutti i cittadini europei. Io non ho dovuto pagare nessuna tassa.
Questo è
è un sogno.
È il paradiso proprio. Vediamo invece l'esperienza di Fabio, quindi, per quanto riguarda tutte queste vicende.
Sostanzialmente è molto simile a Danimarca. Anche lì l'università è gratis, non bisogna pagare nulla. Anche lì gli studenti finlandesi vengono pagati, sembra una cifra più bassa, se non mi sbaglio, ma avevo detto sui 300 euro al mese. E anche per quanto riguarda gli studenti europei non finlandesi, è possibile diciamo attingere a questi contributi tramite un lavoro part time e richiedendo una certa carta che si chiamava Kela Card, che diciamo ti dà questi benefici, però diciamo io non avevo né il tempo per farlo, anche perché bisognava diciamo passare un tot di tempo per richiedere questa carta, di solito un anno di tempo per vivere in Finlandia e dopo puoi richiedere questa carta.
Allora chiederei poi dopo il prossimo brano a Fabio anche la vita sociale rispetto a quanto ci ha raccontato Mario del fine settimana. Ci ascoltiamo prima JMXX con Sleep Sound.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo tornati. Allora, adesso nel fuori onda stavamo di nuovo un attimo parlando delle saune, perché sono rimasta un pochino scioccata da questa cosa che ci sono le saune vicino all'università, e abbiamo scoperto che non solo sono in Finlandia ma anche in Danimarca, nel quartiere famoso di cui parlava Mario prima. Ma cominciamo un attimo dalla Finlandia e parliamo un pochino di vita sociale e di saune.
Ok, allora guardate, la sauna è un elemento fondamentale in Finlandia. Pensate che anche a livello professionale, nel senso che ci hanno spiegato ragazzi finlandesi che molte volte anche dei meeting di lavoro vengono svolti all'interno delle saune.
Come gli antichi romani.
Esattamente. E praticamente loro entrano completamente nudi e si usa bere all'interno della sauna birra gelata per, diciamo,
compensare.
Esattamente. E poi, una volta, diciamo, che si è abbastanza caldi, si esce e si fa una doccia gelata.
Ah.
E poi si rientra. Poi, se si ha la possibilità, io l'ho avuta in Lapponia, è molto tipico, diciamo, farsi la sauna e poi buttarsi sulla neve.
Mamma mia.
Se si ha la possibilità.
Però, che shock.
Uno shock termico. E invece anche dicevi in Danimarca, Mario, che esistono delle saune nel quartiere di cui parlavi prima.
Sì, in realtà sono un po' ovunque. Quelle sono abbastanza famose perché, vi ricordo, quartiere in cui è possibile fumare la marijuana, perciò se si fumava la marijuana già pressione sanguigna scendeva. E se poi si entra anche in sauna, che anch'essa vasodilatatrice, e l'effetto era decuplicato, diciamo.
C'era una...
era devastante.
C'era la scusa per scoprire la nuova cultura, diciamo.
Sì, ma lì più che la sauna, lì lo sport nazionale è la birra.
Ah,
sì. Bello sport.
Sì, sì, sì.
Lì la media, se non erro, nel weekend è di 20 lattine ad abitante.
Ah, vabbè.
Questi dati sconcertanti.
Sì. Ma... si inizia, come dicevo, il venerdì pomeriggio e si finisce il sabato sera. La domenica invece no, cioè è un giorno molto tranquillo a Copenaghen. Infatti la domenica si usava per andare in giro a scoprire la città. Città piccola, più piccola di Torino, però con un centro molto concentrato. È molto bello sia nella stagione invernale che, e secondo me, anche in quella estiva. In quella invernale è particolarmente affascinante il periodo natalizio.
Immagino, questa città nordica, il Natale.
Sì, 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 sì. A proposito di shock termici e dati sconcertanti, abbiamo visto anche che il costo della vita è abbastanza diverso. Vediamo per esempio in Finlandia come funziona.
Sì, allora, il costo della vita è molto più elevato rispetto a quello italiano.
Sì.
Poi ovviamente ci sono anche lì delle, diciamo, catene internazionali per, diciamo, per il cibo, certo, in cui i prezzi sono sostanzialmente uguali a quelli italiani.
Sì.
Per esempio, cioè, noi avevamo la Lidl vicino e lì costava proprio poco.
Però in generale
è molto più elevato. Mm-hmm. E se si vuole andare a, diciamo, a cena fuori, veramente prezzi molto elevati. Mm-hmm. Per esempio, una mattina, che uno dei miei primi giorni, dovevo prendere l'autobus per andare all'università, ho detto: no, mi prendo un caffè. Ma di tutto era quello americano, quindi
sì.
3 euro un caffè, quindi insomma, okay. 3 euro un caffè e poi una brioche 4 euro, quindi ma 7 sì. euro una colazione.
Economico.
Sì, ma esattamente. Sì.
Ma poi ovviamente in questi paesi in cui il costo della vita è alto, è tutto rapportato al fatto che la tassazione è altrettanto alta, per cui i servizi sono gratuiti, come dicevamo con Mario. L'università è gratuita non solo per i cittadini della Danimarca, ma per tutti i cittadini europei. Quindi presumibilmente anche in Danimarca il costo della vita non è poi irrisorio.
Assolutamente no. Penso che sia il secondo paese europeo più caro, dopo la Norvegia.
Ah, quindi...
Sì, sì. E inoltre bisogna ricordare che a differenza della Finlandia, in Danimarca non c'è l'euro.
Ah, giusto.
Sono c'è la corona danese. Mm-hmm. Perciò c'era anche la storia del cambio valuta. Ad aggravare il tutto.
I famosi soldi bucati, no?
Sì, vero, vero. Le monete da 1, 2, 5 corone sono bucate al centro.
Questo è carino. come...
Sì,
come...
però c'è da dire che quelle monete non le si utilizza quasi mai, visto che il costo della vita è molto elevato.
Solo banconote...
Sì, davanti la banconote da 100.
Somme cospicue. Va bene, allora riprendiamo dopo il prossimo brano e poi passeremo alla definizione degli ultimi aspetti con i nostri ospiti e poi ai saluti. Ma ci sentiamo prima di Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Allora, la cultura, come abbiamo visto, è diversa dalla nostra ed è proprio questo il punto che vogliamo fare in questo programma, parlare della mobilità, dell'internazionalizzazione. E tra l'altro vi ricordiamo che sul sito dell'ufficio mobilità, che sta per uscire, troverete anche una sezione con le testimonianze a cui invitiamo i nostri ospiti di adesso, quelli che verranno in futuro e tutti coloro che hanno partecipato ai vari programmi della mobilità a lasciare le proprie testimonianze in maniera tale da poter essere utili a coloro i quali avessero bisogno di informazioni, così come oggi Fabio e Mario ci stanno illustrando un po' sulla vita da studente che partecipa ad uno di questi programmi. E proprio a questo proposito riprendiamo invece con gli aspetti ancora un po' turistici magari della vostra esperienza, quindi quali sono le peculiarità di cui ancora non abbiamo parlato, di cui non abbiamo accennato magari in Finlandia, vediamo.
Ok, allora, Helsinki è una città molto moderna e recente, nel senso che non ha una grande storia e ci sono monumenti antichi come si potrebbero trovare in Italia. Però molto bello in Finlandia è andare nei parchi nazionali che ci sono lì. Sono vastissimi,
sì,
e veramente trovi la natura allo stato puro, è bellissimo.
Poi magari ogni tanto incontri un elfo di Babbo Natale.
Esattamente. E poi io avevo la fortuna che c'era questa associazione, l'ESN, Erasmus Student Network,
sì, ecco,
che organizzava appunto eventi per gli studenti Erasmus. In particolare hanno organizzato una settimana in Lapponia, quindi andare a trovare Babbo Natale, stare lì, vedere le renne, gli aschi. E poi hanno organizzato un viaggio a Stoccolma, un altro a San Pietroburgo. Diciamo che si può veramente visitare tanti posti belli. E questo.
Sì, dai, vediamo invece l'esperienza danese.
Beh, come ho già detto, Copenaghen è una città molto bella, anch'essa un misto di diversi stili. Se verrai, tu che sei architetto, potrai riconoscere più di uno stile nello stesso quartiere.
Eclettica.
Sì, molto eclettica, molto eclettica. Il problema è che ovviamente artisticamente non hanno avuto una grandissima storia. C'è da dire che il loro, come dire, il loro monumento chiave è la Sirenetta, non so se
sì.
Il famoso personaggio di Andersen, che è questa statuetta minuscola appoggiata sul mare, che per carità tutti i miei amici che sono venuti a trovarmi l'hanno trovata interessante, però a me non ha lasciato niente di positivo. Molto belli invece i castelli che si trovavano non solo uno nel centro di Copenaghen ma anche nell'Interland.
Beh, più che altro forse una storia che non è troppo antica a livello artistico, però forse soprattutto nell'ultimo periodo sta prendendo piede a livello forse artistico e architettonico. Vi ringraziamo perché siamo in chiusura. Vi salutiamo quindi i nostri ospiti di oggi, Mario e Fabio. Vi ringraziamo della loro presenza, di averci illustrato tutti questi aspetti delle varie culture. Io sono Simone, a fianco a me Valentina.
Ciao a tutti.
Roberto e Federico in regia. Alla prossima puntata.
Te lo dije muy bonito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador.